9:03 minuti, apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Luciana Bruno alla regia, Sonia Martina in studio. In apertura il conflitto tra Israele e Hamas. Tra l'altro le agenzie ci riportano che Israele, l'esercito israeliano, ha annunciato di aver ucciso un importante terrorista operativo dell'organizzazione Hamas Islamia in un raid su un complesso militare dell'area nel sud del Libano. Però il Libano ha lanciato almeno 30 razzi verso la città di Kiryat Shona nel nord di Israele. L'Iron Dome, come sempre, ha intercettato alcuni dei razzi, mentre altri hanno colpito siti della città, causando danni alle proprietà. E l'attacco è stato rivendicato dagli Hezbollah libanesi come ritorsione, appunto, per appunto l'uccisione la scorsa notte di un importante operativo di Jamaa Islamia, organizzazione militare libanese legata ad Hamas. È morto un uomo invece in questo lancio di razzi. Questo è l'ultimo aggiornamento che dal Libano ha colpito il nord di Israele, la cittadina di Kiryat Shmona. E allora, noi comunque stamattina presto abbiamo sentito Fiamma Nierenstein. Andiamo subito ad ascoltare cosa ci ha raccontato.
Buongiorno, allora insomma diciamo che qua, oltre al fatto che si scalda il fronte del nord, però questa è un po' una notizia di tutti i giorni, adesso le cose sembra che stiano diventando sempre più serie, ma ci ritorneremo sopra via via che si presentano. Vorrei soffermarmi oltre che sul fatto che Hamas, naturalmente, come avevamo ieri previsto, ha immediatamente annunciato che non gli piaceva l'accordo che era stato raggiunto preventivamente, le famose 6 settimane, 40 contro 500, che era peraltro, diciamo così, agli occhi di qualsiasi persona normale molto vantaggioso come accordo, oltre al fatto che gli dava 6 settimane di tregua invece che le 2 settimane che sono state invece codificate dal voto all'ONU. Quindi tutta la storia è molto pasticciata e fa vedere soltanto che Hamas è alla ricerca di un consenso politico che le consenta di seguitare a sopravvivere, che è esattamente quello che tutto il mondo dovrebbe desiderare che non esista, nel mentre, diciamo, è giusto, è opportuno, e credo che anche Israele sia d'accordo con questo, tenere per la sopravvivenza della popolazione di Gaza per un domani migliore senza l'orribile dominio Hamas. Invece il fatto che a Hamas con questa risoluzione dell'ONU venga data la possibilità, perlomeno teoricamente, perché Israele non è d'accordo naturalmente, di chiedere un cessate il fuoco senza condizioni, senza dover restituire gli ostaggi, che cosa ha portato? Ha portato immediatamente al fatto che, felice e contento, Ismail Haniyeh se n'è andato ad un incontro con Khamenei in Iran, dove insieme anche al capo della Jihad Islamica stanno stabilendo nuovi passi per una strategia di distruzione che poi fa capo in un modo o nell'altro anche alla Russia, che ha un rapporto molto solidale con l'Iran. Detto questo, ci sono due episodi di cui vorrei velocemente mettervi al corrente. Il primo su tutti e due episodi non belli, va bene. La prima è il racconto di Amit Susana, che è una ragazza che è stata rilasciata a suo tempo, quando ci fu il rilascio completo, il rilascio parziale degli ostaggi in un primo tempo. Una bella ragazza giovane, la qualcosa durante la prigionia, invece di aiutarla, naturalmente l'ha messa in una posizione di pericolo ancora ulteriore, oltre a tutti gli altri angosce, pericoli, torture che hanno subito e che stanno subendo tutti quanti. Ecco, adesso ha raccontato al New York Times per filo e per segno le torture sessuali a cui è stata sottoposta. Credo che non ci sia donna nel mondo che non dovrebbe alzarsi in piedi urlando che appunto che chi compie ingiustizie e mostruosità di questo tipo dovrebbe essere non lasciato andare in giro vestito in giacca e cravatta come Ismail Haniyeh ieri. Era veramente uno scandalo vederlo travestito da diplomatico mentre i suoi uomini giorno dopo giorno hanno torturato sessualmente questa ragazza, la quale ha trovato il coraggio. Era stata veramente una combattente lei all'inizio, il 7 di ottobre aveva con tutta se stessa combattuto gli assassini e i rapitori, riuscendo a metterne fuori gioco 7, poi però l'hanno presa e l'hanno portata via, e lei racconta questa spaventosa avventura, la racconta per filo e per segno. Io naturalmente non ve la racconto, la rileggerete su tutti i giornali probabilmente, perché è stata riportata, dato che il suo carattere è assolutamente, come dire, indicibile al giorno d'oggi che possano accadere una cosa del genere. Altro episodio: due sopravvissuti di Nova, cioè della grande festa musicale per la pace, a cui poi invece furono uccise 600 persone, 600 ragazzi che ballavano, no scusa, non 600, 260, ecco, c'era questo numero 6 che mi ballava e ora finalmente mi si è focalizzato, 260 furono uccisi, due sopravvissuti, fratelli, sono andati in Inghilterra per un'azione di sensibilizzazione sulla sorte dei rapiti, perché come sai benissimo dalla festa sono stati anche rapiti tanti ragazzi. Allora loro sono andati per raccontare la storia. Che cosa è successo? Che sono arrivati all'aeroporto, sono stati fermati dalla polizia, non appena la polizia ha visto che avevano passaporto israeliano, sono stati interrogati per ore e non capivano perché. Loro hanno chiesto alla polizia a un certo punto: ma perché fate questo, perché siamo ebrei? Allora questi qua brutalmente, con dei modi brutali, gli stessi con cui si erano comportati durante tutto quanto l'interrogatorio, gli hanno detto: vi tratteniamo qui perché voi non facciate sul nostro territorio nazionale ciò che state facendo ai palestinesi. Senti questa, a questi ragazzi sopravvissuti dalla strage e dagli orrori di cui ormai abbiamo parlato tante volte. Ecco, e quindi sono stati sottoposti, c'hanno il film di questi, quindi li abbiamo visti in inglese, quindi tutti capiscono la maniera in cui sono stati trattati. Gli seguitavano a dire: sono io qui il capo, tu stai zitto, che cosa stai protestando? Perché questi ragazzi naturalmente cercavano di reagire, sia pure educatamente, sia pure messi in un angolo. Tuttavia le risposte che hanno ottenuto erano delle risposte che dimostravano chiaramente un pregiudizio antisemita e anti-israeliano, e non da parte di un uomo della strada, ma da parte di un uomo della polizia messo a verificare gli ingressi nel paese, che dovrebbe essere il faro e il depositario della storia della democrazia mondiale. Quindi insomma ho voluto raccontare questi due episodi per dire come sia nella memoria che nel presente Israele sia costretta a vivere tuttora nell'incubo e che questo incubo non può altro che cessare nel momento in cui perlomeno essa non sia minacciata sui suoi bordi, nel frattempo sui suoi confini. Naturalmente la crisi con gli Stati Uniti è una crisi importante di cui Israele, al contrario di quello che si seguita a dire e a ripetere, non ha nessuna responsabilità, perché sono gli Stati Uniti che hanno cambiato strada. Israele invece aveva per strada una delegazione che andava giusto a discutere in che modo avrebbe dovuto essere gestito questo famoso ingresso a Rafah, che serve per sconfiggere Hamas, privandolo appunto in una battaglia con dei suoi delle quattro dei quattro battaglioni che gli sono restati e che sono, diciamo così, il faro della sopravvivenza di Hamas. Senza quello è difficile che riesca ad andare avanti, e quindi diciamo Israele è del tutto pronta, e mi pare che lo sia tuttora, nonostante questa crisi, a discutere il modo in cui a Rafa si deve condurre l'operazione. Mi pare appunto che tutti i segnali che vengono siano quelli che dicono che si cercherà al massimo di tenere conto della sopravvivenza ed anche della situazione umanitaria della popolazione di Gaza, tutta stipata lì in quell'angolo al sud della striscia. Detto questo, non vedo che qua ci sia una defezione sulla questione. Anche quelli che non sono d'accordo in generale con Netanyahu invece su questo tengono il punto. Israele non può fare a meno in questa guerra di sopravvivenza di sconfiggere Hamas, e io credo che qualsiasi persona, insomma, che abbia un po' di buonsenso, anche dopo la storia che appunto via via sempre di più si colora di aspetti spaventosi nella memoria, un po' come la storia dell'Olocausto, più si va avanti ad approfondirla più si scoprono aspetti spaventosi, ecco, nessuna persona di buona volontà possa pensare che un futuro possa avere un contenuto positivo né per Israele né per il mondo intero se Hamas sopravvive. E questa mi pare la situazione odierna, in cui si cerca di naturalmente di riflettere su come ripristinare un rapporto positivo con gli Stati Uniti, che sono pur sempre il migliore e più coraggioso amico di Israele.
Così Fiamma Nierenstein. Sono le 9:15 minuti, andiamo avanti con il nostro notiziario. Dopo l'attentato di Mosca, Ankara si affretta a porre in atto una vasta operazione antiterrorismo in 30 province contro le cellule dell'ISIS del Khorasan operanti in Turchia. Intanto è resa dei conti tra il sindaco di Istanbul e Ekrem İmamoğlu e il presidente Erdogan, entrambi in cerca del voto cruciale curdo. Ci racconta tutto in collegamento in diretta dalla Turchia Mariano Giustino, eccoci.
Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Appena i media russi hanno diffuso la notizia che due dei presunti attentatori del Crocus sarebbero giunti in Russia dalla Turchia, Ankara si è affrettata a porre in atto due vaste operazioni antiterrorismo simultanee in due giorni consecutivi in ben 30 province. Sono state messe in atto operazioni antiterrorismo contro le cellule dell'ISIS del Khorasan operanti nel paese. Le operazioni dal nome in codice Smeriglio 16 e Smeriglio 17 hanno prodotto l'arresto di circa 300 persone sospettate di appartenenza all'ISIS. Il ministro degli interni Ali Yerlikaya ha detto che negli ultimi 10 mesi sono state condotte 1.316 operazioni anti-ISIS e sono stati effettuati 2.733 arresti. Fonti della sicurezza turca affermano che poche settimane prima dell'attentato due degli aggressori di Mosca si erano recati brevemente in Turchia perché il loro permesso di soggiorno in Russia era scaduto. Shamsiddin Faridmi, uno dei quattro cittadini tagiki accusati di aver aperto il fuoco sulla folla riunita nell'atrio della sala concerto di Mosca, era entrato in Turchia il 20 febbraio ed era partito il 2 marzo, mentre Said Akram Rajab Alizoda era entrato a gennaio ed era partito per Mosca il 21 dello stesso mese. Faridunì aveva pubblicato su Instagram 8 fotografie scattate nel quartiere Aksaray di Istanbul, dove aveva soggiornato. In una foto era ritratto anche nella moschea di Fatih. Faridunì ha dichiarato di aver ricevuto da alcune persone con cui era in contatto su un canale Telegram la promessa di un compenso di 500.000 rubli. Al momento resta senza risposta la domanda: come hanno potuto queste persone entrare e uscire dalla Turchia così facilmente? Semplicemente mostrando i passaporti. Sono frequenti gli spostamenti di militanti tra Afghanistan, Iran, Turchia e Russia. L'attacco al Crocus City Hall di Mosca offrirebbe il destro a Putin per regolare i conti in sospeso con i jihadisti in Siria, alleati della Turchia, e questo potrebbe far saltare l'accordo del 5 marzo 2020 di de-escalation a Idlib. Ankara aveva secondo questo accordo, il compito di procedere alla smilitarizzazione della restante regione del nord-ovest della Siria ancora sotto il controllo delle forze jihadiste ribelli sue alleate, cosa questa che non è mai avvenuta e che, come sappiamo, ha fatto molto irritare Mosca. L'ISIS del Khorasan è stata tra le ali più attive dello Stato Islamico dalla sconfitta territoriale in Siria del 2019 ad opera della coalizione guidata dagli Stati Uniti, ma anche dai suoi partner delle forze democratiche siriane a guida curda. Oltre agli USA sono Russia e Turchia appunto i principali obiettivi di questa organizzazione terroristica. Molti tagiki radicalizzati dalla brutale repressione di Mosca nei confronti dei musulmani in Cecenia e Dagestan e più recentemente a causa del sostegno russo al dittatore siriano Bashar al-Assad si sono uniti ai suoi ranghi. Sebbene non vi siano cifre precise, si ritiene che circa 1000 combattenti tagiki siano entrati in Siria nei primi anni del conflitto. Dal 2019 diversi centinaia di tagiki, tra cui donne e bambini, poi sono stati rimpatriati dai campi di internamento della Siria nord-orientale controllata dalle forze democratiche siriane. L'ISIS, come sappiamo, ha condotto numerosi e sanguinosi attacchi terroristici in Turchia tra il 2014 e il 2017 e tra i detenuti dell'ISIS e Khorasan vi sono, in Turchia vi sono Kasım Güler, leader della cosiddetta provincia turca dell'ISIS, arrestato nel 2022, e un esponente tagico di nome Shamil Hukumatov, arrestato a Istanbul nel 2023 e accusato di gestire un piano finanziario di 2 milioni di dollari attraverso un canale Telegram. Il 22 novembre 2021 tutti i beni di Ismatullah Kalozai, accusato di gestire attività di trasferimento di denaro internazionale per il gruppo jihadista, furono congelati dal governo turco. Ankara, accusata di aver costituito, come sappiamo, di fatto una cosiddetta autostrada jihadista durante i primi anni del conflitto civile in Siria, quando lasciò che migliaia di combattenti stranieri attraversassero illegalmente il confine turco con la Siria per unirsi all'ISIS e agli altri gruppi jihadisti. La Russia si lamentava da tempo con Ankara per tale comportamento già verso la fine degli anni 90, quando i combattenti ceceni ricevevano un addestramento clandestino da comandi turchi e poi a partire dal 2011, quando centinaia di mujahideen del Caucaso cominciarono a riversarsi in Siria per tentare di rovesciare Assad. La Turchia probabilmente, come dicevamo, sarà messa alle strette. Naturalmente Putin sarà comunque molto attento a non rompere il gioco di interessi che lega Mosca con Ankara, diventata un prezioso portone aperto sui mercati necessaria per alimentare la sua economia di guerra. Infine, momento cruciale a Istanbul, a 4 giorni dal voto per le municipali, che come stiamo documentando ha una valenza profondamente politica perché le elezioni si svolgono in tutti i comuni, in 1900 comuni del paese, quasi 60 milioni di elettori saranno chiamati al voto e sono simili a quelle parlamentari, sono considerate simili a quelle parlamentari queste elezioni municipali, dal momento che la politica locale, come stiamo dicendo, è vitale per quella nazionale. Sono i centri urbani che alimentano le casse dei partiti anche col finanziamento pubblico e in queste elezioni abbiamo l'alleanza di governo che ambisce a consolidare in tutto il paese, a riconquistare le due principali città della Turchia che sono Istanbul ed Ankara, ma Ankara sembra ormai persa. Il candidato dell'opposizione Mansur Yavaş è dato nei sondaggi in avanti con molto distacco e a Istanbul c'è un testa a testa tra Ekrem İmamoğlu, candidato del Partito Repubblicano del Popolo di Opposizione, e Murat Kurum, che è il candidato proxy di Erdogan. In giro qui a Istanbul si nota una certa stanchezza nell'elettorato e stiamo assistendo ad una campagna elettorale un po' anomala rispetto alle precedenti. Si sente un calo di entusiasmo non solo nell'opposizione ma anche nelle forze dell'alleanza di governo. La sfida cruciale è ovviamente quella della megalopoli turca e dei grandi centri urbani, è lì che si decide se Erdogan potrà dormire sogni tranquilli e avere il via libera per il completamento del suo progetto della nuova Turchia o se l'opposizione rinascerà e tornerà fortemente minacciata in vista del 2028. Ma attenzione, İmamoğlu dovrà guardarsi non solo dal Murat Kurum, candidato del partito dell'AKP di Erdogan, dovrà guardarsi anche all'interno della sua opposizione, dei partiti che nell'opposizione contrastano İmamoğlu, avendo presentato anche un loro candidato soprattutto nei grandi centri urbani, e all'interno del suo partito, dopo la sconfitta di maggio delle presidenziali del 2023, quando appunto Kemal Kılıçdaroğlu non ha voluto dimettersi subito, ma è stato sconfitto poi in un congresso. Ma il voto curdo sarà ancora una volta considerato ago della bilancia. I curdi hanno presentato un loro candidato e sperano in questo modo dopo le elezioni, di una nuova apertura curda da parte del presidente Erdogan, che però sarà molto difficile che questo possa avvenire, quasi impossibile. Ma per il momento è tutto, ci aggiorneremo. La linea a Roma.
E grazie a Mariano Giustino. Sono le 9:23 minuti, andiamo avanti con il notiziario di Radio Radicale. Con il via libera a Bruxelles del Comitato Speciale Agricoltura, oggi compiamo un ulteriore passo verso la revisione e la semplificazione della PAC, la politica agricola comune. Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando il via libera da parte del Consiglio europeo a una revisione mirata della PAC. Ora vi facciamo ascoltare le domande che il nostro corrispondente David Carretta ha posto ieri al ministro Lollobrigida nel corso di un punto stampa a margine del Consiglio Agricoltura. Sentiamo.
La prima riguarda la questione dei prezzi, la giusta remunerazione. Alla fine chi dovrebbe pagare? Perché ci si trova in una situazione, diciamo, di aumento dei prezzi delle materie prime alimentari, il rischio è che siano tutti i consumatori a pagare di più, o il contribuente nel caso in cui si dovesse avere un meccanismo diverso di determinazione dei prezzi. La seconda domanda è sulla riforma della PAC, che oggi avete riformato di fatto una seconda volta. Quella riforma votata nel novembre 2021, quindi dopo il Covid, fu votata anche per esempio dai deputati europei di Fratelli d'Italia, fu salutata dalle maggiori organizzazioni agricole italiane, Coldiretti, Confagricoltura, eccetera eccetera. Non c'è una contraddizione in questo?
Allora inizierei dalla prima domanda, che mi sembra sufficientemente ovvia. Quando si parla di riequilibrio di prezzi si parla di equità all'interno della filiera. La filiera, come sa, è dal produttore fino alla distribuzione, coinvolge la persona che acquista e ha tanti altri passaggi intermedi. Quello che viene contestato spesso dal mondo agricolo e che deve essere verificato con grande attenzione è che non ci siano posizioni dominanti che schiaccino il costo o quello che viene pagato ai produttori in maniera non giustificata, ed è questo il primo luogo sul quale intendiamo agire. Il secondo è evidentemente un ragionamento che mette in condizione i produttori di essere al sicuro dalla concorrenza sleale. Noi abbiamo purtroppo importazioni che provengono da paesi terzi che hanno un prezzo molto più basso, perché in realtà questo prezzo è condizionato dallo sfruttamento del lavoro, dei diritti e da norme che non vengono rispettate mentre vengono imposte ai nostri produttori. Quindi agendo su queste dinamiche, con ogni probabilità l'intera filiera ne beneficerà e ne beneficeranno anche i cosiddetti consumatori, che noi preferiamo definire persone che acquistano e consumano con la loro capacità di scelta e di discernimento, orientandosi su produzioni di qualità che ovviamente mettono in condizione anche le nostre imprese, che sono le migliori dal punto di vista delle garanzie di sicurezza, di rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, che possono avere il giusto riconoscimento e mantenere con le loro produzioni il territorio in condizioni ottimali, come fanno da sempre i nostri agricoltori. La seconda questione, come lei sa e come immagino sappiano tutti i colleghi presenti qui a Bruxelles, viene elaborata nel tempo, in una discussione che precede l'approvazione della PAC, nella quale c'erano delle posizioni estreme che addirittura miravano a cancellare il sostegno al mondo agricolo. Quindi avere la possibilità di mantenere i 36 miliardi in 5 anni che vanno ai tutori del territorio, ai produttori di qualità, cioè agli agricoltori, era già un risultato. Si trattava però di un altro tempo, un tempo nel quale il dibattito era questo: mantenere o non mantenere le risorse. E rispetto a questa scelta un compromesso senza dubbio positivo era riuscire a difendere le risorse per gli agricoltori. Dopodiché il quadro è cambiato nettamente nel tempo, è intervenuto un conflitto che non è un conflitto che non incide sulle dinamiche che riguardano il mondo agricolo. Noi dobbiamo sostenere senza ombra di dubbio il popolo ucraino nella sua resistenza all'invasione russa, non nell'interesse solo del popolo ucraino, ma nell'interesse della libertà dei popoli europei. Però questo ha delle conseguenze in termini di danni collaterali che incidono anche sul valore delle produzioni agricole.
Ecco, così avete sentito il ministro Francesco Lollobrigida rispondere alle domande del nostro corrispondente a Bruxelles nella giornata di ieri. Ora torniamo a parlare del caso Bari. La commissione d'accesso nominata dal Viminale, che dovrà verificare le presunte esistenze di infiltrazioni mafiose ed eventualmente sciogliere il Consiglio Comunale di Bari, ha iniziato ieri ufficialmente il suo lavoro. Allora, iniziamo ad ascoltare su questa vicenda le considerazioni dell'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
Una situazione paradossale. Il fatto che sia stata nominata una commissione d'accesso ci sta, perché comunque insomma dei fenomeni di infiltrazione ci sono, quindi è giusto verificare. Non lo legherei nei tempi rispetto alle elezioni. Chiaro che fatalità ci casca sopra, quindi il rischio davvero è che si facciano delle votazioni e poi ci possa essere un po' rendimento, però insomma...
E quindi che fanno? Commissariano la successiva giunta?
Quello sarebbe singolare, in effetti sì. Sarebbe un caso, un unicum, non è mai successa una cosa del genere, perché appunto se si votasse e paradossalmente vincesse un'altra giunta e venisse commissariata quella, sarebbe veramente il colmo. Dopo ci sono i fatti ripeto, che delle infiltrazioni ci sono state. Ci sono state anche delle strumentalizzazioni, perché
lei allude alla municipalizzata,
esatto, dico ci sono state anche delle strumentalizzazioni, perché se un sindaco viene fermato per strada per fare una foto da chiunque, non è che può chiedere il documento al casellario giudiziario a chi lo ferma per una foto, quindi insomma bisogna...
Le è mai capitato un incidente del genere?
L'avrò fatto foto con chiunque, potrei averla fatta anche con un serial killer, non lo so, cioè uno ti ferma per strada, ti faccio una foto, certo. non sai la più pari idea di chi sia. Quindi per questo dico, non bisogna neanche strumentalizzare. La cosa grottesca è la dichiarazione di Emiliano quando dice che è andato con il sindaco a casa dei
padri. Che era assessore all'epoca, sì, il sindaco era lui.
Sì, esatto, ma dico per i ruoli di adesso, ma andare a narrare un fatto che forse è vero, forse no, ma con quei contorni, ecco, la cosa più grottesca di tutta questa vicenda è quella dichiarazione di Emiliano, che non sta né in cielo né in terra.
E ora ascoltiamo le considerazioni del deputato del Partito Democratico Ubaldo Pagano, sempre con Lanfranco Palazzolo.
La difesa d'ufficio della Presidente del Consiglio mi pare una pezza peggiore del buco. Ancora non hanno chiarito la ragione per cui i parlamentari guidati da un viceministro, da un sottosegretario, all'indomani di una operazione antimafia siano andati dal Ministro degli Interni chiedendo di commissariare il Comune di Bari, di nominare la commissione d'accesso, un atto irrituale anche secondo la normativa vigente, senza che vi fossero elementi chiari, univoci, che i fatti contestati a quelli coinvolti nell'indagine avessero in qualsiasi maniera coinvolto l'amministrazione comunale, benché meno il sindaco De Caro, che invece in questi anni è stato un presidio di legalità, non perché lo dico io, il Partito Democratico, perché lo dice il procuratore capo, che peraltro è il titolare primo dell'inchiesta da cui trae origine tutta questa vicenda.
Loro lo hanno fatto, la delegazione che è andata da Piantedosi lo ha fatto alla luce del sole, e in quella delegazione c'erano anche esponenti che fanno parte del governo stesso?
Sì, c'era un viceministro della giustizia e c'era un sottosegretario alla salute, quindi entrambi baresi, entrambi che conoscono bene la situazione, che hanno voluto strumentalizzare un episodio grave, in cui noi ringraziamo la magistratura per aver con minuziosità condotto le indagini e liberato Bari da persone che avevano un'afferenza diretta con la criminalità organizzata. Il tema non è avere contezza o meno che ci sia un fenomeno criminale in giro per l'Italia, il problema è quanto i presidi di legalità riescono a mettere in ordine le cose e a perseguire i responsabili.
Ecco, così era il deputato del Partito Democratico Ubaldo Pagano. Ci colleghiamo con la Camera dei Deputati.